Ben trovati a tutti, Shalom. Grazie per aver anticipato questa diretta perché domani sera era impossibile. Ben trovati a tutti e come di consueto diciamo i due salmi, il 20 e 121 per i soldati, per la pace al mondo, per il Rifuah Shlemah. A tutti coloriamo Israele, in particolare per Yitzhak ben Yocheved e David Chaim ben Devorah. L'amnazeach mizmor David yanecha Adonai ben Tzara, Yezagev Hashem ben Yaakov, Yishlach Ezrecha mikodesh umitzion yisadeka, Yizkor kol mitzvotecha ve'orat chadash nisela, Yiten lecha kilvavecha v'chol atzatcha imalei nirena, b'shvotech b'shem Eloheinu nidgolim imalei Adonai kol mishaalotecha. Ata yadati ki yoshiya Adonai meshichu yonah meshim yakodesho bigvorot, yesha yemino. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרנו ונפלנו ואנחנו קמנו ואני תודה אדוני שם נחייננו ויום קורנו. שיר למעלות אשא עיני אלי הרים מעניין ועזרי עזרים עם אדוני את השמיים והארץ אל תיתן לעמוד רגליך עיינו ושומריך עיני אלוהינו ולאישן שומר ישראל. אדוני שום לך אדוני אציל לך יד ימינך יום השמש ודקק ברך ולילה אדוני שמך מקורי ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך וביאך מעתה ועד עולם כי השם פוסם אדרי רפואה שלמה א-טוטי קוונטי. Chiediamo anche in caso di dare qualche moneta in tzedakah. Oggi era Rosh Chodesh di Adar, l'inizio del mese di Adar, che è uno dei mesi più gioiosi di tutto l'anno. Adar è il mese dove fra 2 settimane festeggeremo la festa di Purim, la festa della ribalta, è il mese della gioia proprio per questo, perché gli ebrei hanno trovato salvezza. È il mese dove noi possiamo cambiare le sorti, è un mese molto molto potente che dobbiamo gioire. In generale ogni giorno bisogna gioire, ma quando ci sono momenti specifici dove c'è già di base della forza, c'è della gioia, noi possiamo andare sulla cresta dell'onda e aumentare ancora la gioia in tutti noi. E speriamo che ognuno veramente possa aumentare in un modo proprio vero e proprio. Tanta tanta gioia nel cuore. La parasha è importantissima, la parasha di Terumah. Le prossime parashot parleremo della costruzione del santuario e oggi in specifico Hashem chiede la Terumah, le offerte a tutti gli ebrei per costruire il santuario. La Torah dice: Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Hashem parlò a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele che mi rechino un'offerta. Prenderete l'offerta a me destinata da chiunque abbia animo generoso. Questa è l'offerta che prenderete da loro: argento, rame, lana turchese, porpora, cremisi, lino, pelo di capro e tanti altri materiali, pelli di montone, pelli di tachash, legno d'acacia, olio per illuminazione, profumi, incensi, tante cose. E qua vediamo che Hashem desidera che ogni persona possa partecipare alla costruzione del santuario, che è la casa di Hashem, ognuno secondo le sue possibilità, ognuno secondo il suo animo, di quanto desidera donare. Non è come l'offerta che abbiamo parlato settimana scorsa del mezzo ciclo, che quello era una tassa fissa, il povero non poteva dare di meno e il ricco non doveva dare di più. Abbiamo spiegato il perché, non stiamo a ripetere, quella è una cosa fissa. Invece qua invece Dio dice: ognuno dà quello che desidera, quanto desidera, del materiale che desidera e così via. Prima di entrare vorrei leggervi proprio dal libro, questo libro fantastico della Bechor, dell'Esodo. In fondo c'è sempre dei bellissimi, anche in mezzo, ha dei bellissimi commenti. Volevo leggervi questo che non è lungo, una paginetta, e dice così: il Mishkan, allora, Mishkan è il santuario. Mishkan viene chiamato Mishkan fin quando che è mobile, quando gli ebrei erano nel deserto e si spostava da un posto all'altro, si chiamava Mishkan. Una volta arrivati in Israele, finalmente, il santuario si chiamava Bet HaMikdash, ok? Adesso il Mishkan in terra riflette quello celeste di Hashem. Abbiamo un santuario qui in terra, adesso è stato distrutto, però il muro del pianto, per esempio, è un pezzo rimanente del santuario. Allora dice che questo santuario qui giù in terra riflette il santuario celeste, che anche c'è un santuario spirituale di Hashem. Ogni particolare della sua struttura è lo specchio di un aspetto della dimora divina. Quello che c'è su, c'è anche qui giù. Hashem ordinò la struttura del Mishkan terreno fosse costituita da assi di legno, di shittim, in posizione verticale, delle assi di legno. Analogamente, la Torah descrive i serafini in posizione eretta. I serafini sono gli angeli. Come i cherubini dell'Arca Santa avevano le ali spiegate, così gli angeli in cielo sono descritti come aventi ali. Il santo dei santi, dove si posava la presenza di Hashem, rappresentava il vero trono divino. Questo Mishkan, questo santuario e le sue componenti erano un microcosmo dell'universo. Fate attenzione, un microcosmo dell'universo era il santuario. Il valore del Mishkan è pari a quello del mondo intero. E la sua edificazione fu importante tanto quanto quella del mondo stesso. Perciò il mondo, per quanto è importante, il santuario ha la stessa importanza, se non di più, del mondo. Seguiamo alcuni esempi delle analogie tra il Mishkan e l'universo. Fate attenzione. Punto numero uno. Le cortine superiori e inferiori, le tende che c'erano sopra e sotto, rappresentano ovviamente il cielo e la terra. L'acqua del lavabo, dove il Coen, il sacerdote, si lavava ogni giorno prima di cominciare, mani e piedi, prima di cominciare il servizio, quell'acqua corrisponde alle acque della terra. Perciò qua sta facendo un paragone, tutto quello che c'è nel mondo lo troviamo anche nel santuario. Terzo punto, l'altare di rame rappresenta gli animali del mondo. Il candelabro, la menorah, rappresenta il sole, la luna, la luce. I sette lumi del candelabro corrispondono alle costellazioni di sette stelle, che simboleggia l'andamento di tutti gli eventi naturali dell'universo e il moto dei sette pianeti. Questi sono i sette candele, le sette braccia del candelabro. Inoltre, la struttura del Mishkan ricorda quello del corpo umano, mentre i suoi arredi corrispondono ai diversi organi e parti del corpo. Benissimo, l'Arca Santa, per esempio, l'Arca Santa corrisponde al cuore. Come la vita di una persona dipende dal vigore del suo cuore, il valore dell'arca che conteneva le tavole, l'Arca Santa era lì dove le tavole della legge erano custodite e sopra l'arca c'erano i due cherubini. Perciò quest'arca rappresenta il cuore. Così come in una persona dipende dal vigore del suo cuore, il valore dell'arca che conteneva le tavole pervadeva l'intero Mishkan. Perciò la parte più importante è nel cuore, così anche nel Mishkan era questa arca dove erano riposte le tavole della legge. Poi i cherubini, che spiegavano le loro ali sopra l'arca, corrispondono ai polmoni situati sopra il cuore. Perciò l'arca, poi sopra i cherubini, così anche noi. E ci sono il cuore e sopra il cuore ci sono i polmoni. Poi il tavolo che c'era è rappresentato dallo stomaco. L'incenso è paragonabile al senso dell'odorato. Il lavabo di nuovo si riconduce ai liquidi del corpo umano. Le cortine di pelo di capro corrispondono alla pelle. Le assi, infine, rappresentano le costole. Vedete, fa un bellissimo accostamento. Il Mishkan fu costruito a somiglianza del corpo umano per insegnarci che ogni persona che santifica se stesso può diventare lui una dimora per Hashem. Dio dice: fatemi un santuario dove io possa, tramite questo santuario, dimorare all'interno di voi. Ogni volta, ogni anno ripetiamo questa frase: non c'è scritto che io possa dimorare in esso, nel santuario, bensì in essi, nel popolo. Perciò il santuario è un modo di come Hashem possa rivelarsi in questo mondo fisico, dentro di noi, non soltanto nel santuario, ma Dio vuole far parte di noi. Perciò qua dice: il santuario fu costruito a somiglianza del corpo umano per insegnarci che ogni persona che santifica se stesso, santificare se stesso vuol dire andare con la volontà di Dio e fare quello che Dio vuole. Allora, se tu santifichi te stesso, puoi diventare una dimora per Dio. Così come i santuari diventano una dimora per Dio, noi siamo un santuario. Ognuno di noi è un piccolo santuario, che se noi siamo capaci di santificare noi stessi, allora Dio trova grazia in noi e viene a dimorare dentro di noi, fa parte della nostra vita. Infine, l'arca santa, il tavolo, l'altare, rappresentano i tre elementi che contraddistinguono il popolo ebraico. Ovvero, l'arca simboleggia la corona dello studio della Torah. Tutti noi che studiamo Torah ogni settimana, o chi studia anche ogni giorno, abbiamo una corona speciale, la corona della Torah. Il tavolo rappresenta quella della sovranità e l'altare quella del sacerdozio. Vuol dire che noi, se noi riusciamo a santificare la nostra persona, abbiamo queste tre cose: abbiamo una corona, abbiamo sovranità e abbiamo anche sacerdozio. Anche se non siamo veramente della famiglia dei sacerdoti, diventiamo come dei sacerdoti. Perché? Perché tutto il santuario racchiude tutto in sé e noi, appunto, racchiudiamo noi la santità del santuario. Ho voluto cominciare con questa descrizione perché è una cosa molto importante che ci fa vedere come tutto quello che la Torah racconta, le leggi, le storie, gli avvenimenti, tutto quanto non è soltanto da vedersi come una cosa del passato che noi semplicemente ricordiamo, bensì ogni cosa che è scritto nella Torah è attualità. Noi dobbiamo vedere come ogni cosa che la Torah ci dice è una cosa che noi dobbiamo vivere oggi, nella quotidianità. Perciò vi assudi Mikdash, quando la Torah ci dice che Dio desidera che noi gli facciamo un santuario affinché lui possa vivere in noi, è esattamente quello che abbiamo appena raccontato. Noi dobbiamo fare di noi stessi un posto, un habitat dove Dio abbia piacere di risiedere vicino a noi, dentro di noi, a casa nostra. Perché? Perché ha piacere di stare vicino a noi. Ma se noi non costruiamo, non creiamo per lui un habitat piacevole, allora Dio è presente perché è presente in tutto il mondo, ma è presente in un modo un po' distaccato, un po' passivo. È presente ma quasi dispiaciuto perché c'è un qualcosa che non gli piace nell'atmosfera. Possa Hashem aiutarci veramente di fare in modo che noi stessi, la nostra casa e dovunque ci troviamo, possa essere un posto onorevole e di conforto e di piacere per Hashem, che possa venire e darci le sue benedizioni. Benissimo, abbiamo raccontato, abbiamo letto che Hashem chiede le offerte. Domanda: cosa Dio ha bisogno delle nostre offerte? Tutto il mondo è suo. Perché ha bisogno delle nostre offerte per costruire il suo santuario? Semplicemente perché Dio ci dà il merito di partecipare alla costruzione della sua casa. Vuol dire, Dio sta dicendo: io in realtà potrei fare quello che voglio. Il mondo l'ho creato prima che senza di voi. Il mondo. E Dio dice: potrei creare benissimo anche il santuario senza la vostra partecipazione, però voglio rendervi partecipi. Vedete, quando tu ami qualcuno, cerchi di renderlo partecipe in ogni aspetto della tua vita. Così Hashem ci ama, ama i suoi figli, che vuole che in ogni aspetto della vita di Hashem, della Torah e del mondo, vuole che noi siamo sempre presenti. Ovviamente Hashem può fare tutto senza di noi, ma non avrebbe senso per lui perché ci ha creati e vuole vivere con noi. Perciò qui, quando la Torah racconta che Dio ci viene a chiedere le donazioni, le offerte, e tutti devono partecipare, perché vuole darci il merito di essere partecipi con la costruzione della casa di Hashem. C'è una famosa storia molto interessante, che c'era questo un rabbino che lui aveva fondato una scuola. E sappiamo che le scuole hanno sempre bisogno di soldi, sempre bisogno di donazioni, di soldi. Allora lui va da una persona benestante per chiedere una donazione per la scuola e gli chiede 5.000 rubli, che era una cifra astronomica. Il signore benestante dice: "Guarda, Rabbi, ti posso dare di meno, ma quello che tu mi chiedi è troppo, è una cifra grandissima." E allora il rabbino comincia a raccontargli il modo di come durante il santuario, e ognuno dava la sua decima. Come funzionava una volta? Quando una persona aveva del bestiame, doveva dare la decima parte del bestiame. Il raccolto di ogni cosa, la Torah dice, dai la decima. È un comandamento da Torah. Addirittura c'è chi dà il 20%, ma quello già non è obbligatorio. Ma la decima è una mitzvah della Torah. Adesso, come funzionava la decima? Quando bisognava dare al tempo del santuario, come funzionava la decima? Come si contavano gli animali, il gregge, eccetera, eccetera? Allora il Rav racconta che il Maaser Behemah, la decima degli animali, si contava così: la persona si andava nella sua stalla dove teneva il suo gregge e diceva: una pecora, due pecore, tre pecore, 8 pecore, 9 pecore sono mie. La decima metteva un simbolo rosso ed era per il santuario. Poi di nuovo si ricontava una pecora, due pecore, di nuovo la decima pecora, un segno rosso, questo era per il santuario. Allora la domanda ovvia è: se una persona, perché perdere così tanto tempo a contare in questo modo? 1, 2, 3, 4 sono mie, la decima per il santuario, mie. Perché perdere così tempo? Perché se una persona sa che lui ha 1.000 capi, ipotesi, sa che deve dare 100 capi al tempio, che è il 10%. Allora, perché contare in questo modo che fa perdere tanto tempo? Allora, il Rav dice così: che se si va direttamente dal padrone e si dice: "Guarda, tu hai 1.000 capi, 100 sono del santuario", li prende male, li prende un colpo. Allora cosa si dice? Gli si dice: "Guarda, una è per te, questa è per te, questa è per te. Le prime 9 sono per te, perciò li fai contare quanto hai." Una volta che lui vede che ha 9 capi, dice: "Poi, ok, la decima è per il santuario. Poi di nuovo conti quanto hai, una per me, una per me, una per me." Ok. Va bene, allora se ho così tanto un altro capo posso darlo. Perciò per dire che è un diverso modo di vedere, lo dai con più gioia. Perché? Perché contando ti rendi conto di quanto Hashem in realtà ti ha dato. E questo è uno dei fondamenti della Torah: apprezzare. Allora, quando questo signore ha sentito questa storia, ha capito il messaggio del rabbino, e ha detto: "Ok, ti do i 5.000 rubli", perché in effetti lui era una persona che aveva ricevuto tanta benedizione da Dio e capiva che era giusto dare. Perciò nella Torah e nell'ebraismo in generale, una delle cose più belle che ci viene insegnato sapere apprezzare. Sapete, ogni cosa che noi mangiamo, prima di mangiare, formuliamo una benedizione, ringraziamo Dio per quello che ci ha dato. Finito di mangiare, di nuovo un'altra benedizione. Ma questo per ogni cosa, anche un semplice bicchiere di acqua, facciamo una preghiera prima del bere e una dopo del bere. E così tanti aspetti della nostra vita, addirittura quando andiamo in toilette a fare i nostri bisogni, ci laviamo le mani e facciamo una benedizione, grazie a Shem che il mio corpo funziona come si deve, il mio corpo non è malato e così via. Apprezzare è una cosa bellissima, è una cosa che ci viene insegnata da quando siamo bambini, bisogna insegnarci ai bambini già apprezzare ogni minima cosa. Come si fa? Per esempio, ai bambini si dà una monetina e si dice vai a metterla nel bossolo della tzedakah, vai a darla a quel povero, così lui impara che nella vita non è tutto sottinteso, che nella vita c'è difficoltà, c'è povertà, c'è bisogno di aiutare il prossimo. Così già da bambino, da bambini ci sentiamo partecipi nella vita comunitaria e delle responsabilità del caso. Perciò, quando una persona ha difficoltà a dare la sua decima, che faccia, che si ricordi di questa storia, di fare il conteggio di quanto si ha e dire, se Hashem mi ha dato questo, questo e quest'altro, allora 10% cosa vuoi che sia? 1 su 10 lo posso anche donare alle varie enti di carità. Dice il Baal Shem Tov, una cosa molto interessante, dice la moneta che noi diamo in Tzedakah, è rotonda e ricorda la sua forma la lettera Yud dell'ebraico. Poi, qua fa vedere praticamente come dare tzedakah compone il nome di Dio. C'è un tetagramma, i quattro nomi di Dio, Yud, poi la Kei, poi il Vav e poi la Hei. Questi quattro nomi tetagramma li vediamo nel dare tzedakah. E vediamo cosa vuol dire. Perciò la prima lettera del nome di Dio è la Yud, che è rappresentata da appunto una moneta. Poi c'è la mano che dà questa moneta, prendiamo la moneta e la diamo a qualcuno, la mano, il suo valore è 5, è Hei, il 5 come le dita delle mani, Hei, la seconda lettera del nome di Dio, è il valore numerico di 5. Perciò la prima lettera Yud è la moneta, la seconda lettera è la nostra mano. Poi, quando abbiamo preso la moneta in mano, per darla al povero cosa dobbiamo fare? Dobbiamo allungare il nostro braccio per darlo in mano al povero. Perciò quando tu allunghi il braccio che cos'è? Ricorda la lettera Vav, che è la lettera Vav è una stanghetta lunga, che è la terza lettera del nome di Dio. E poi la mano del povero che riceve di nuovo è la lettera Hei. Perciò abbiamo la Yud, poi la Hei, Vav e poi di nuovo Hei. Una moneta che viene presa in mano, viene allungata col braccio e il povero la prende. Così facendo, ogni volta che noi diamo Tzedakah, noi stiamo componendo il nome santo di Hashem. Meraviglioso. Dai 100 volte tzedakah al giorno, hai composto 100 volte con la tua azione il nome di Hashem. Adesso, cosa succede quando dai tzedakah, porti energia divina nel mondo? Però dobbiamo andare noi alla ricerca del povero. Per creare il nome di Dio, questa è la prassi, prendere e dare. Cosa succede se anziché noi andiamo dal povero, lui viene prima da noi? Ovvero lui allunga prima la mano e poi noi gli diamo. Certo, vale lo stesso la mitzvah, perché anche se lui ti chiede tu dai, la mitzvah l'hai fatta. Però non c'è, per Perché abbiamo spiegato che io allungo la mia mano e lui prende. Allora, nel modo come abbiamo spiegato all'inizio, creiamo questa energia del nome di Dio. Ma se lui viene, perciò lui allunga il braccio e poi ci sono il resto, non c'è il nome di Dio nell'ordine giusto. Ripeto, la mitzvah c'è sempre, però non è nel modo, nell'ordine giusto. Dice la parasha, Veikhu li teruma, vuol dire. Qua capiamo che siamo noi che dobbiamo andare a cercare qualcuno per dare i soldi. Quando la Torah dice Veikhuli, Veikhuli, prenderete per me una donazione. Perché la Torah usa la parola prenderete per me? Bisogna dire darete a me, non prenderete a me. Non è una, in nessuna lingua squilla bene. Una delle risposte ce le dà il Midrash. Il Midrash dice: soldi, oro, tutto quello che c'è nel mondo, dice Hashem, li ha kesev, li ha zahav, è tutta roba mia. L'oro che tu hai, l'argento che tu hai, le ricchezze che tu hai, di chi sono queste? Non sono forse mie? Di Dio? Allora non stai dando del tuo. Attenzione, quando Dio dice prenderete oro, vuol dire prenderete? Prenderete da quello che io già vi ho dato in anticipo. Non è che tu stai dando, tu dai qualcosa che è tuo. Ma quando tu usi il verbo prendi, prendi dal bottino che io già ti ho dato. Vuol dire ricordati che tutto quello che tu hai, tutto quello che tu sei, in verità te l'ho dato io. Allora, quando una persona dice Dio mi ha regalato delle monete d'oro, dei soldi, allora io devo semplicemente andare a prendere un po' di quei soldi e ridarglieli indietro, capiamo benissimo che psicologicamente capiamo che in realtà non è un grande sforzo, perché è tutto un regalo da Hashem che semplicemente restituiamo a lui. Prendi qualcosa di mio, dice Hashem, che si trova in tuo possesso, però è mio. Una cosa interessante, fate attenzione. Quando c'è un matrimonio, ebraico o non ebraico che sia, la sposa riceve l'anello. L'uomo, vabbè, nelle altre religioni anche la donna dà un anello, però nell'ebraismo è l'uomo che mette l'anello alla moglie, la moglie non dà l'anello al marito, perlomeno. Non durante la cerimonia, poi dopo lui lo può regalare, ma non fa parte del cerimoniale. L'uomo invece regala un anello alla moglie. Adesso cosa succede? Cosa succede nel caso inverso? Cosa dovrebbe mai succedere? Cos'è la regola se è la donna che dà l'anello all'uomo? Cos'è la regola? Il matrimonio è valido o no? In realtà il matrimonio non sarebbe valido, perché è il marito che deve dare l'anello alla moglie e non viceversa. A una eccezione però, c'è un'eccezione. Se il marito, lo sposo, è una persona molto importante, perché in questo caso per la sposa è un piacere, è un onore così grande, il fatto che ha il privilegio che lui accetti da lei un dono. Perciò, normalmente parlando, l'uomo deve dare l'anello alla moglie. Ma se l'uomo è un principe, un re, un qualcuno di molto importante, e per la donna dare un regalo a una persona così importante è un onore per lei, allora in quel caso vediamo che il matrimonio comunque è valido, anche se di norma deve essere l'effetto contrario. Perciò lui prendendo questo anello, fate attenzione, in realtà sta dando a lei un onore, sta dando a lei rispetto, un piacere che io riesco a dare a una persona così importante, un anello. Dicono maestri la stessa cosa. Con noi è Dio. Il fatto che Hashem, ovvero il re del mondo, il creatore di ogni cosa che c'è qui intorno a noi. Il fatto che lui dice: ho bisogno del vostro contributo, ho bisogno dei vostri soldi per costruire il santuario, fate qualcosa per me. Questo in realtà ci rende felicissimi. Perché noi possiamo contribuire con qualcosa di estremamente importante, sia nel mondo che agli occhi di Dio. Perciò, come la sposa che dà un regalo a quel tipo di sposo, anche noi, Hashem, che siamo considerati la sposa di Dio, ci fa questo onore, questo regalo di dirci: potete farmi un regalo, potete partecipare alla costruzione del santuario. Infatti, c'è scritto: prendi una donazione. Come prendi? Dando tzedakah. Chi dà la tzedakah in realtà riceve di più di chi la sta ricevendo. Perché in realtà quando fai del bene, ricevi ancora, acquisisci ancora più bene di quando lo fai a qualcun altro. C'è una famosa storia, sapete, Sir Montefiore. Un grande filantropo che tra l'altro è nato in Italia, mi sfugge il nome, Livorno, però lui era un americano, era un grande businessman che era ebreo e tanti non ebrei lavoravano con lui perché si fidavano tantissimo di lui. Non so se la settimana scorsa vi ho raccontato la sua storia o meno, perché mi viene in mente un'altra storia. Beh, prima racconto la classica, poi vediamo l'altra. Allora gli hanno chiesto a questo Sir Moses Montefiori, gli hanno chiesto: ma quanto vali? E lui dice: valgo 400.000 sterline. E gli dicono: ma dai, tu vali molto di più, cosa 400.000 sterline? Allora lui risponde: un attimo, tu non mi hai chiesto quanti soldi ho, tu mi hai chiesto quanto valgo. 400.000 sterline è quello che l'anno scorso io ho dato in tzedakah, in carità. Perciò io valgo quello che do, non quello che c'è in banca, ma quello che do. Perciò una persona vale quanto in realtà riesce a dare. C'è un'altra, la famosa storia, che l'altra storia che non mi ricordo se l'ho detta qui o altrove, ma la ripetiamo lo stesso. Questo Sir Montefiori, ogni volta che lui accettava un cliente, lui giocava in borsa, faceva affari, la gente dava loro soldi a lui perché si fidavano. Però ogni persona che veniva, lui diceva: io sono un ebreo osservante, Shabbat non lavoro. Sappiate questo, questa è la regola primaria. Se accettate, bene, se no. E ovviamente tutti devono sapere che Shabbat non si poteva né chiamarlo, e lui non comprava, non vendeva, Shabbat non si faceva niente. Benissimo. Una sera, durante Shabbat, qualcuno suona alla sua porta in casa sua, lui va a aprire e c'era il fattorino, il segretario di uno dei suoi clienti, il quale dice: il mio capo ti manda questa lettera, però dice che urgentemente la devi aprire adesso. E lui fa: guarda che il tuo capo sa benissimo che io di Shabbat non lavoro e tantomeno apro le buste. Se vuoi, mettila lì, io domani sera, finito Shabbat, lo guarderò. Ma è urgente! Senti, guarda, va bene così, il tuo capo lo sa. Benissimo. L'indomani sera, finito Shabbat, il capo del fattorino chiama Sir Montefiori e gli dice: mi hai fatto vincere tanti soldi, ho fatto una scommessa su di te e mi hai fatto vincere. Cosa? Dice: c'era un mio amico con me e gli ho raccontato di chi sei, gli ho raccontato che tu Shabbat, che scassa il mondo, non lavori. E lui fa: ma figurati, dai, è un ebreo, se per un po' di soldi figurati se lui non lavora di Shabbat. E lui fa: vuoi che facciamo una prova? Dai, facciamo una prova. Mandano questa persona a portare una lettera che tra l'altro non c'era niente dentro, era soltanto una busta con niente dentro, e vedrai che lui l'aprirà. E lui dice: no, vedrai che non l'aprirà. Quando il mio fattorino è tornato dicendo che tu non l'hai aperto, anzi eri anche seccato, fatto vedere a lui chi veramente tu sei. E questa è una cosa grandiosa. Quando una persona riesce a non essere schiavo del suo lavoro, del suo guadagno, schiavo del mondo, degli impegni, lui è veramente una persona ricca, lui è veramente una persona di valore, perché non si fa sottomettere, non svende la sua anima per un po' di soldi. Adesso, però, c'è un altro aspetto della tzedakah e parliamo di conscio e subconscio. Entriamo un goccio un attimo adesso in profondità. A volte, purtroppo, determinate situazioni, determinate persone arrivano a una conclusione ovviamente erronea, che Hashem non è felice se tu sei felice. Bruttissimo. Vuol dire come se queste persone soffrono così tanto nella loro vita che pensano che Hashem non posso sopportare che io possa avere un attimo di tranquillità. Non possiamo giudicare perché si vede che sono persone che talmente soffrono che pensano che veramente Dio non è felice se loro sono felici. Che nessuno possa mai capire cosa la gravità di questo pensiero. Allora, una volta una signora dice a un Rav, a un rabbino, dice: Rav, sono molto tesa, ho molto paura. E lui dice: perché? Come mai? Perché sento che qualcosa di male sta per accadermi. E allora non sono tranquilla con me stessa. E dice: ma perché questo sentimento? Dice: perché ho avuto una settimana così bella, così tranquilla, così gioiosa, che di sicuro qualcosa sta per succedere. Ecco, questo è un pensiero prettamente pagano. Non è un pensiero ebraico, non è un pensiero consone alla volontà di Hashem. Che cosa questo pensiero? Che Dio e l'umano sono antagonisti. Che se io sono felice, allora Dio vuole fare in modo che io non lo sia più. Questa è una cosa estremamente grave, però purtroppo esiste. E che se vuoi qualcosa da Hashem, che sia soldi, salute, gioia, eccetera, eccetera, devi per forza sacrificare qualcosa a te caro, in modo che lui ti possa dare quella cosa che tu vuoi. Questa è una cosa gravissima, è un pensiero molto brutto. Certo, noi dobbiamo sacrificare noi stessi, il nostro tempo, questo sicuramente sì, le nostre passioni, per Dio che possa essere un canale che si aprono le benedizioni. Certamente sì, però pensare che io devo dare qualcosa, togliere qualcosa di me affinché Dio mi dia qualcosa, c'è un'ottica così storpia e negativa, è una cosa molto amara da pensare. La parola korban, che vuol dire sacrificio, viene dalla parola karov, korban, karov, che vuol dire vicino. Perciò sacrificio è la stessa radice della parola vicino, vicino a te stesso, vicino alla tua essenza, vicino ad Hashem. Hashem è la sorgente di tutto il benessere che noi abbiamo. Perciò avvicinarsi a Lui, avvicinarsi a Hashem che è la sorgente di tutto, significa avvicinarsi alla sorgente del mondo. Perché è da lì che deriva tutto. Perciò avere l'abilità di prendere sempre di più materialità. Prendere materialità, Hashem vuole che siamo felici e che riceviamo ciò di cui abbiamo bisogno, senza pensare a cosa mi succederà adesso in cambio, che sia salute, successo, eccetera. Perciò Dio vuole darci il benessere. Dio vuole darci ricchezza materiale, salute, tutto. Però ovviamente noi dobbiamo essere capaci di apprezzare ogni dono che Hashem ci fa. Certo, a volte ci sono delle prove, ma non cambia. Il punto è, Hashem dice, Ve i truli prenderete per me. Voglio darvi, ma dovete mettermi in condizioni di farlo. Non bloccate il mio flusso. Quando Dio dice io vi ho già dato, prendi da quello che ti ho dato, cosa vuol dire? Voglio darti ancora di più, ancora di più. Ma a volte noi col nostro comportamento sbagliato o col pensiero come questo, un pensiero sbagliato, noi semplicemente creiamo una barriera tra noi e Dio che blocca il flusso della benedizione a venire. È come quando, per esempio, nel lavandino, apriamo il rubinetto. Se il lavandino è pulito, non c'è calcare, non c'è ruggine, l'acqua passa tranquillamente. Cioè noi apriamo il rubinetto e le benedizioni vengono a noi. Se invece il lavandino non è curato, non viene pulito, si crea calcare dentro, si crea ruggine o qualsiasi altra cosa fanno? Bloccano da dentro il flusso. Perciò molte volte apriamo il rubinetto e l'acqua scende poco, 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 ma non vuol dire che l'acqua non c'è, l'acqua c'è. Semplicemente noi non stiamo facendo manutenzione come si deve. Molte volte il filtro è pieno di sporcizia che blocca. Basta che togli il filtro, lo sciacqui, lo rimetti, vedi come l'acqua viene velocemente. Perciò nella sorgente l'acqua c'è sempre. Da Dio la benedizione c'è sempre. Se non ti arriva, prova a farti delle domande, a capire cosa tu stai facendo che blocchi questo flusso. E allora in base a quello che noi capiamo, riusciamo a cambiare quello che stiamo facendo e ricevere e fare in modo che questo flusso di benedizioni possa venire a noi. Vent'anni fa, proprio 20 anni fa, nel 2006, c'era una storia che ha girato tutta Israele. Una sposa, appena sposata, ha perso l'anello di fidanzamento, il diamante del fidanzamento. Dove l'ha perso? Nella pattumiera. Si è accorta che probabilmente c'è l'unico posto che sarà caduto è la pattumiera, perché non lo trovava più in casa. L'aveva tolto magari per fare qualcosa, poi si è dimenticata, per sbaglio è caduta nella pattumiera. Chiamano il municipio e dicono e ricevono il permesso di poter esaminare ogni furgone che arrivava, potevano essere lì, svuotare, vedere di trovare questo diamante. Ovviamente, come trovare un ago in un pagliaio. La sorella della sposa mette un post, pubblicità, eccetera, eccetera, dicendo: abbiamo perso l'anello di fidanzamento, aiutateci a cercarlo, trovarlo. Se qualcuno lo trova, ce lo dia e così via. Dozzine di persone vengono ad aiutare lì all'AMSA in Israele, non so, a Milano si chiama AMSA, non so altrove come si chiama, lì dove c'è tutta la pattumiera, e dozzine di persone vengono per aiutare a ispezionare ogni autobus. E già qui la storia potrebbe finire, perché fa vedere come persone sconosciute hanno visto questo appello, hanno visto che la poverina una sposa, hanno voluto partecipare. E già qui ripeto, un gioielliere sente questa notizia e che appunto girava tutto Israele, lui si offre di dare un anello alla sposa, qualora lei non lo trovasse, dice ci penso io, un anello glielo do io. E di nuovo anche qui potrebbe già finire la storia. Passano qualche giorno, un venerdì, prima di Shabbat, un Hasid trova questo anello per strada, non so dove, e lo vuole rendere, ma lui non aveva sentito, i Hasidim non hanno per forza una televisione, non ascoltano la radio, lui era uno di quei pochi che non aveva sentito questa notizia che aveva girato tutta Israele. Lui non l'aveva sentita, perciò ha trovato questo anello. La mitzvah della Torah è: trovi qualcosa, vai a cercare il padrone, devi darla al padrone, a Shavat Aveda. Allora lui voleva darlo indietro, ma non sapeva chi fosse il padrone, non sapeva appunto di questa storia. Benissimo, venerdì sera a casa, a cena, durante la cena, familiare, eccetera, tutti insieme, qualcuno comincia a parlare di questa storia, qualcuno che sapeva di questa storia, e lui dice: ma io ho trovato oggi un anello, vuoi vedere che questo anello è di questa sposa qui? E cosa succede? Dopo Shabbat, chiamano, e quello era l'anello che appunto la sposa aveva perso. Adesso, numero uno, vediamo qua persone che volevano andare nell'immondizia, che sono andate a cercare nell'immondizia. Un gioielliere che era pronto a dare un gioiello. Questo qua che l'ha trovato non sapeva neanche che lei l'avesse perso e era lì che stava cercando come un pazzo a chi darlo. Vedete, magari c'è un ladro che va nelle case, va nelle gioiellerie e rapina. La Torah ti insegna: trovi qualcosa, sappi che non è tuo. Perlomeno devi cercare di darlo al padrone. Poi sono tante regole anche su questo. Però diamo e siamo consci che è di Hashem. Se tu sai che questo oggetto non è tuo, appartiene a Hashem, non lo puoi tenere. Appartiene a Hashem nel senso appartiene a un'altra persona. Non è tuo, non puoi tenerlo. Il più grande privilegio al mondo che abbiamo, che cos'è? Poter fare qualcosa per Hashem. Il più grande privilegio che tu puoi avere è poter fare qualcosa, un dono a Hashem. Come la storia di prima, una sposa che fa un regalo al sposo, se lo sposo è così importante, per lei è un grande merito. Per noi, poter dare una moneta, un pezzo di oro, un pezzo di lino, lana, quello che sia, per la casa di Hashem. È il merito più grande che possiamo ricevere, che devo dare, ma è un merito perché io partecipo alla costruzione della casa di Hashem. E così dicendo, ogni cosa che tutta la storia che abbiamo appena raccontato, quando tu dai, cerchi di dare al prossimo, è come se stai dando ad Hashem. Perciò, quando la Torah dice Veikhu prenderete, non c'è più grande forma, più alta forma di ricevere come il ricevere tramite il dare. Il modo più grande di ricevere è dare. Dare attenzione, in questo caso parliamo di soldi, di ricchezza, di oro, in questo caso. Ma dare è dalla A alla Z, dare il tuo tempo, dare le tue cure, la tua presenza, il tuo amore, il tuo tempo, chiama qualcuno, dare ospitalità in casa o nel tuo cuore. Attenzione, non è che soltanto con i soldi, ogni forma di dare è un qualcosa di grandioso. Una storia interessantissima. Stasera tante storie. Un rabbino entra nella sua classe di bambini piccoli, ragazzini, 10-12 anni, e dice: ci sono 5 candele accese, ok? Arriva una persona, ne spegne due. Ditemi quante candele rimangono? 5 candele accese, due vengono spente. Quante candele rimangono? E tutti in coro dicono 3, 3, 3. E lui dice no, 2. Ma come? 5 meno 2 fa 3. E lui dice le 3 accese che continuano a bruciare, loro si scioglieranno, si consumeranno e spariranno. Quali sono le candele che rimangono? Le 2 che sono state spente. Perciò hai 5 candele accese, ne spegni 2, quante ne rimangono? 2, perché le altre si consumano. Allora, i bambini ricevono questo messaggio: quando date tzedakah, quando diamo delle offerte, sembra come se la candela viene spenta, perché non è più tua, perché non ci sono più soldi, hai dato via qualcosa, hai spento qualcosa di tuo, non c'è la fiamma. Però in realtà quei soldi che dai, che togli dal tuo portafoglio, sono quelli che in realtà ti rimangono e non quelli che ti rimangono nel conto in banca. Perché soldi vengono, soldi vanno, ma i soldi che sono investiti in tzedakah, in opere di bene, sono eterni e nessuno mai potrà toglierci questi soldi. Perciò questo è in breve il messaggio che ho, uno dei tanti messaggi che questa parasha è una parasha molto ricca. Uno dei messaggi è proprio questa: non pensare che siamo qua in questo mondo soltanto per ricevere. Il modo più alto di ricevere è quello di dare agli altri. Voglio concludere con una storia. All'epoca del Rebbe precedente, simile, il Rebbe precedente era uscito da Varsavia ed era arrivato a New York, pardon, in America, non, prima di arrivare a New York era altrove, e lui lì ha cominciato la sua grande opera, il Rebbe precedente ancora, il suocero del Rebbe. La sua grande opera di costruire, ricostruire l'ebraismo post-Shoah, scuole, sinagoghe, tutto quello che c'era bisogno in America, il Rebbe l'ha cominciato. Ovviamente, come ogni cosa, come ogni sinagoga, ogni scuola, ci sono bisogno di fondi. Lui prende e va in una città, e sa che qua c'è una persona che ha potenziale di donare dei soldi. Chi era questo tizio qua? Era uno di una famiglia precedentemente chassidica, osservante, che lui col tempo si era un po' indebolito nella sua identità ebraica e aveva aperto questo negozio, questa fabbrica di vestiti. Allora il Rebbe entra nella fabbrica e dice: vorrei parlare con il padrone. E gli dicono: senti, guarda, se tu sei venuto qua per delle donazioni, tieni, qua c'è una cifra che diamo a tutti e questa è una cifra per te. E lui dice: no, io vorrei parlare, se possibile, con il capo. Ditegli che io sono venuto qua. Benissimo. Chiamano il capo, il quale gli dà udienza. E lui già capisce che questa persona, che è benestante dalla fabbrica che si è creato, capisce che non è una persona che con piacere dà donazioni, perché se lui lascia detto, dargli qualche dollaro ad ognuno che viene, vuol dire che non dà in quantità giusta di quanto lui potrebbe, ma lui vuole essere libero, che diamoli che non mi venga a disturbare. Però lui ha insistito e l'ha fatto entrare. Perciò qua il Rebbe ha già capito qual è l'andazzo, qual è la situazione di questo ebreo qua che si era un po' allontanato e non faceva tzedakah quanto doveva. Allora gli dice: Rabbi, prego, mi dica come posso aiutarla. E lui dice: c'ho un bottone qua della giacca che mi si è staccato, so che qua siete bravissimi con i vestiti, volevo sapere se potevi aiutarmi a attaccare questo bottone. E lui dice: Rabbi, tu sei venuto da Varsavia in America hai fatto tutto questo viaggio per arrivare da me per un bottone? Dai, Rabbi, dimmi in realtà cosa vuoi. Al che il Rabbi coglie la palla al balzo e gli dice: dimmi una cosa, se vogliamo rapportare la distanza che io ho viaggiato da Varsavia, dalla Polonia, sono arrivato in America, negli Stati Uniti, e poi ho fatto un viaggio per venire nella tua città. Qual è più lontano? Questo, il viaggio che io ho fatto, o il viaggio che un'anima fa dall'alto dei cieli? Quando una persona nasce, la sua anima da dove arriva? Arriva da alti cieli e scende, scende, scende giù in basso per entrare in questo mondo, in questo corpo, e tutto il gioco comincia lì. Nasciamo per fare la volontà di Hashem. Allora il tizio dice: beh, sicuramente il viaggio dell'anima è molto più lontano del viaggio che tu hai fatto. Allora gli dice così: tu ti stupisci che io ho fatto tutto questo viaggio per un bottone? Invece tu, la tua anima che è scesa, e tu stesso ammetti che la tua anima arriva da più lontano. Dici: e cosa? La tua anima è scesa giù soltanto per bottoni e giacche e vestiti? Ricordi qual è la tua missione. Una storia da brividi. E lui ha capito il messaggio che il rabbi gli stava dicendo e gli ha dato una donazione per la scuola, per le sinagoghe, quello che era. Questa storia in realtà non è soltanto per risvegliare qualcuno a donare i soldi. Questa storia ci ricorda: ricordati chi sei, ricordati cosa fai in questo mondo. Sei una pedina importante. Dio ti ha fatto scendere dagli alti cieli, ti ha fatto da anima che eri, ti ha fatto di entrare in un corpo, ti ha fatto nascere, ti ha fatto venire al mondo. Cosa per comprare e vendere dei diamanti, comprare e vendere un po' di oro, lavorare in fabbrica, qualsiasi cosa tu fai nella vita. Questo è quello che tutto sto viaggio è soltanto per quello? No. Questo viaggio deve essere per qualcosa di molto più importante. Noi siamo scesi giù in questo mondo per la gloria di Dio, per portare la luce di Hashem in questo mondo. Noi siamo il braccio lungo di Hashem, siamo i suoi emissari in questo mondo, per portare la parola di Hashem nel mondo, per portare la conoscenza. È vero, ognuno ha il suo lavoro, le sue preoccupazioni, la famiglia, tutto, ci sta tutto. Ma non dimentichiamoci la priorità. La vita è fatta di priorità. Se tu vieni giù in questo mondo soltanto per arricchirti, soltanto per godere di questo mondo, e poi ogni tanto ti ricordi di andare in sinagoga 2 o 3 volte all'anno, allora hai sbagliato. Se invece tu hai il tuo lavoro, ovviamente, hai i tuoi impegni, ma capisci che la motivazione primaria di essere giù in questo mondo è per Hashem, per la Torah, allora sì che hai capito la tua missione. Possa Hashem aiutarci, a tutti noi, di capire veramente che la nostra missione è molto più profonda di un pugno di soldi, di una manciata di soldi che vogliamo mettere da parte per il nostro ego, per la nostra ricchezza personale. Ricordiamoci, noi siamo qua per dare. Viviamo di quello che diamo e non di quello che prendiamo. Che Hashem possa benedirci tutti quanti di vedere la redenzione finale, e che ognuno possa veramente prendere a cuore, dare tzedakah sempre di più e sempre di più, finché potremo veramente gioire insieme con Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu Amen. Eccolo qua, Rak Tov. Chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione. Shabbat Shalom a tutti.